Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Matino.
Credo che sia particolare, che sia anche significativo, commovente, guardarvi un attimo e capire che essere in tanti in un giorno feriale, essere in tanti, significa che comunque c'è il desiderio di vivere insieme un percorso. In un tempo in cui forse la maggioranza delle persone non sa neppure che cosa è mercoledì delle ceneri, non sa cosa sta succedendo oggi e distrattamente va avanti con i suoi pensieri e le sue preoccupazioni fuori da un tempo che può diventare un tempo diverso, significativo. Basti pensare, badate bene che non lo dico come sottolineatura di un fatto negativo, non è qui e non è adesso e non è la mia volontà redarguire o sottolineare, non lo è mai stato soprattutto adesso, ma per fare una riflessione. Sapere per esempio che il giorno dell'inizio di Quaresima era un giorno, quello delle ceneri, che dava anche un'importanza, un significato di atteggiamenti, come per esempio quello che in questo giorno non si mangiasse carne, no? Tanto per dire. Ovviamente questo è diventato assolutamente un optional, no? Se voi pensate che oggi alla mensa della curia è arrivata la carne, perché chi ha fatto il servizio, poverino, mica poteva sapere che oggi nelle scuole o nelle... perché non lo sapeva, non gli era stato detto al cuoco che aveva preparato. Ma è così, e se perfino da noi può arrivare un fatto, vuol dire che è ormai fuori dai discorsi e ragionamenti. Cioè, oggi in tantissime scuole che hanno ricevuto il pasto come l'abbiamo ricevuto noi, o nelle fabbriche o in altra parte, qualche tempo fa forse questo sarebbe stato, sarebbe stato normale. Non è normale più oggi vivere la fede. Non c'è nessuna protezione nel poter fare e praticare il proprio percorso credente. Prima ci poteva essere il richiamo in televisione, ci poteva essere un trafiletto su un giornale, ci poteva essere il rimando alle celebrazioni. Oggi, in un tempo assolutamente scristianizzato e laico, essere credenti è una scelta eroica. Questo però non è una diminuzione, anzi, è un valore aggiunto, perché non sei credente obbligato dalla società, quanto piuttosto lo sei per convincimento e scelta. Per cui, più che essere in qualche maniera preoccupato, io sono profondamente motivato a poter, nella scelta che faccio, orientare anche i miei giorni, il mio tempo. Detto in un momento come il nostro, dove il tempo invece dovrebbe diventare significativo. Sapete la differenza che esiste tra il tempo degli uomini e il tempo di Dio? O meglio, il tempo di quegli uomini che vivono senza Dio. I pagani credevano che il tempo fosse Cronos, cioè successione di atti. E Cronos è colui che sta alla fine, che divora tutto. Tant'è vero che noi usiamo questo termine Cronos per indicare il passaggio, no, dei minuti, delle ore, dei giorni. E diciamo che tutto è cronometrato, tutto è cronologico, come successione di momenti. E voi dovete pensare che per il tempo antico il Cronos non era altro che un grande divoratore, uno che risucchiava tutto, facendo in qualche maniera scomparire le cose, inghiottendole. Invece per noi cristiani il tempo non è Cronos, non è Cronos. Certo è successione di momenti, ma noi pensiamo che sia, uso un termine, non per, ma per rilanciare nei suoni, è kairos. Kairos significa che è spazio salvifico, è una possibilità, è un'opportunità, è un luogo teologico. Per noi credenti il tempo è un'opportunità, è quasi come se fosse una strada, una via, che piuttosto che ritornare su se stessa, mangiato dal Dio della consumazione, è una linea che non si interromperà mai, che va oltre il tempo. E in questa linea, in questo kairos, in questo momento di salvezza, io ho un'opportunità, quella di leggere i miei atteggiamenti, le mie scelte, le mie decisioni in ragione della mia libertà. In questo tempo che mi è dato, io rivedo me stesso e mentre cammino in avanti è inevitabile che faccio i conti con la strada che ho compiuto, per come l'ho compiuto, per come l'ho vissuta, e analizzando e interpretando e meditando io riesco a capire di volta in volta qual è l'aggiustamento del tiro, il miglior corso del mio passo, la direzione che devo dare a me stesso per poter più speditamente andare oltre, aiutato da Dio. Ecco allora che nel kairos, nel tempo che io vivo, ho bisogno di un tempo più forte, di una palestra più precisa, di spazio più impegnativo. Questo tempo si chiama, in questo passaggio, tempo forte. Tempo forte. E il tempo forte mi è dato per fare l'analisi su me stesso, per sapere se il mio passo è un passo onesto, se il mio cuore è un cuore puro, se la mia scelta e la mia libertà è messa a proficuo della giustizia, dell'amore, della dignità. Incominciamo a vedere questo tempo forte nel tempo salvifico kairos. Questo tempo forte io lo chiamo tempo di 40 giorni, mi do 40 giorni di palestra, di attenzione. Questo tempo si chiama quaresima. Ecco il tempo forte, quaresima. Perché proprio adesso? Perché è quel tempo che per me credente si lega immediatamente ad un evento che è centrale per la mia fede. È il tempo che prima mi prepara a quello che è il fondamento del mio essere credente. Perché vana sarebbe la mia fede se Cristo non fosse risorto. Ed è inevitabile che per arrivare alla resurrezione, che è l'avvenimento centrale della mia fede, per cui io sono vivo e non morto, per cui oriento i miei pensieri all'ottimismo, per cui apro i miei giorni al futuro, per cui la speranza vince, per cui anche le cose più tenebrose, più cattive, più negative possono essere vinte, perché se è vinta la morte, tutto il resto può essere secondo a questo, allora aperto alla resurrezione, il tempo precedente verso la luce diventa il tempo forte. Vedete, porto un nuovo abito, incominciate a vedere i segni della quaresima, è viola, questo è il colore dell'impegno, è un colore che rimanda al cielo di notte, per cui nella notte si medita. Nella notte ci sono i pensieri profondi, ma nella notte si aspetta anche il sorgere del sole. Non c'è l'alleluia, avete sentito che non abbiamo cantato l'alleluia, perché l'alleluia è l'inno di Pasqua, lo aspettiamo, ce ne priviamo per poterlo gustare di più nel momento in cui lo riagguanteremo. E non c'è il gloria, perché il gloria si scioglie quando la morte è vinta. E in questo ritmo quaresimale io faccio conto con me stesso. In questi 40 giorni sciolgo i miei pensieri facendo analisi. Guardate che l'analisi non l'ha scoperta Freud, Jung, Allport, Adler, Rogers, no, quelli hanno creato il sistema. L'analisi l'hanno cercata i grandi contemplativi, quando su se stessi hanno fatto i conti per sapere come crescere. E in questo tempo io faccio analisi su me stesso e scopro quali sono i passi giusti che ho fatto nel tempo e nel percorso e quali sono stati quelli negativi, su tre binari fondamentali. Tra qualche istante voi prendete un po' di cenere in testa, no? E voi sentirete il sacerdote che dice: convertiti, cambia vita, credi al Vangelo, una volta si diceva e si può dire ancora, ricordati che polvere sei e polvere ritornerai, che non è una diminuzio, non è un fatto di incutere paura, ma è la provvisorietà del tempo che è dato a noi per scoprire noi stessi. Ricordalo. Beh, quali sono le tre piste su quale, perché uno potrebbe pensare su tutte le cose, ragionare su tutto. Avete sentito Gesù che ha detto? Quando digiuni, quando preghi, quando fai l'elemosina, avete sentito? No, sono tre piste. Vogliamo capire che cos'è il digiuno, l'elemosina e la preghiera. In che senso io devo orientare i miei ragionamenti per migliorarmi in questo percorso? Quando digiuni, in altri termini, quando digiuni? Potrebbe essere, lo anni dieta a miezza. Quando digiuni, perché quando fai la dieta fai pure una cosa buona per la salute, si la fai per la salute. Quando fai la dieta, sì, quando la fai per la salute. Quando fai pepposa, quello è un digiuno, vabbè, ognuno sa i fatti suoi. Quando digiuni, significa il rapporto che c'è non solo con il cibo, il rapporto equilibrato con le cose, perché digiunare è il rapporto di libertà rispetto al possesso, al patrimonio, quando digiuni. Cioè il digiuno in tutte le cose è avere un atteggiamento di protezione rispetto alla malattia del possesso o dell'ingurgitamento delle cose. Voi sapete bene che le cose sono più gustose e sono più gustose se c'è silenzio tra l'uso delle cose. Senza silenzio in tutte le cose, nell'arte medica, nell'arte psicologica, nel rapporto tra persone. L'attesa crea il desiderio e il desiderio il gusto migliore delle cose. Il digiuno allora è funzionale all'uso corretto del possesso, nelle relazioni tra persone, nel modo di aprire il cuore, nelle parole. Quanto digiuno c'è bisogno nelle parole? E quante parole inutili invece ricimare la mattina e sera, quante parole senza senso, quante parole volgari, quanto digiuno c'è bisogno nel rapporto di giudizio, che molto spesso diventa di condanna, quanto digiuno c'è necessità di avere nel possesso delle cose, dei ruoli. Ognuno, prima pista: quando digiuni, profumati il capo e non fai vedere che tu hai digiunato, dice Gesù. È un rapporto con te stesso per la libertà. Quindi, prima pista di Quaresima, quando digiuni, quando digiuni? Secondo elemento, quando fai l'elemosina? Quando fai l'elemosina? Quando fai l'elemosina? Seconda pista, il digiuno non è funzionale a se stesso, non è soltanto una pratica che pur di per se stesso trova elemento nella disciplina di sé, perché noi non è che siamo semplicemente una palestra educativa. Per noi cristiani il digiuno è proporzionato all'elemosina e quindi al servizio, alla carità, alla ministerialità. Se io faccio delle scelte, non le faccio semplicemente per stare meglio con me stesso, ma io le faccio per stare meglio con gli altri. E allora, se io ho digiunato bene, sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista personale che relazionale, sono un uomo di carità, quindi di elemosina. Facciamo un esempio: se io digiuno perché non mangio carne, quella carne deve essere data a chi non la mangia ordinariamente, perché il digiuno è orientato alla carità. Chi non mangia carne sparagna. o peggio, uno dice non mangia carne una volta, dice ma mangia pesce, costa più assai. Uno può dire è vantaggioso fare il digiuno. Il digiuno è orientato alla libertà, quindi quello che io mi privo lo dono. Questo dal punto di vista materiale può essere più immediato e più corretto, ma voi pensate dal punto di vista socio-relazionale. Io mi privo delle parole cattive, digiuno. Che cosa rendo? Che cosa rendo? Parole buone in elemosina. Io mi privo dell'angheria che faccio ai miei dipendenti. Che cosa rendo? Cordialità, disponibilità. Io mi privo dell'arroganza, digiuno. Che cosa rendo? Disponibilità, umiltà. La seconda pista è faticosa. Voi siete venuti per fare quaresima. E allora, solo la terza proposta, no? Quando digiuni fai l'elemosina e allora finalmente preghi. Quando preghi, ha detto il Signore Gesù, non fare come i pubblicani che si mettono in piazza e dicono ho pregato, sono andato in chiesa, ho detto. Quando preghi, chiuditi nella tua stanzetta e fai conti con il Padre tuo che è nel segreto. È bellissima questa immagine. Pure quando sto insieme agli altri, la mia preghiera deve diventare l'inno della riservatezza con Dio. La spartisco con gli altri, ma poi con Lui, perché dinanzi a Lui io non posso mentire dinanzi a Lui, faccio il passaggio dal digiuno all'elemosina e così so che cosa gli devo portare, i miei successi e i miei fallimenti. Ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, ti ringrazio, ti chiedo perdono. Ecco, figliolini miei, che cos'è la Quaresima. È questo tempo che diventa un tempo salvifico, un tempo kairos, a differenza del tempo cronos. Lo so che è parole su parole, ma io domenica scorsa vi ho detto diamo valore al tempo, vi ricordate? Adesso ne stiamo parlando, perché con il tempo cronos si fa i conti con la fine che arriva. Diranno, prima o poi si farà l'ultimo conto, perché il tempo passa. Con il tempo kairos non si fa i conti con la fine, ma si fa sempre i conti con il presente, perché il tuo presente vale più del tuo passato e del tuo futuro, perché il tuo futuro è il tuo presente. È in questo momento che tu parli con Dio, è in questo momento che tu con Lui stai guardando il tuo futuro, perché non c'è tempo da attendere per chi ama, perché chi ama ha sempre il futuro nel cuore e il presente come certezza di esserci perché è amato da Dio. Allora, buona Quaresima a tutti, buon percorso a tutti. Certo, se il martedì potessimo ritrovarci per fare catechesi insieme, prepararci insieme con i brani che sono quelli di Nicodemo, che sarà quello del cieco nato, sarà quello di Lazzaro, che spiegheremo meglio questo percorso verso la luce, bene, se non potete, e allora pregheremo per voi che state altrove, ma ci prevedemo la domenica, ma il martedì sera io spiegherò questi passi. Oggi vi voglio consegnare le ceneri, che non sono, ecco, le mettiamo in tema, non è una brillantina, non è un cosmetico, ve le consegno le ceneri, perché quelle ceneri sono il vostro passato, il vostro futuro sul vostro presente. Eravamo polvere, diventeremo polvere, vi è consegnato in questo momento il vostro passato e il vostro futuro nel vostro presente. È quasi come se io dicessi, mettendo sul vostro capo quello che eravate e quello che sarete, provate ad essere quello che siete in ragione di Dio. Godetevi il tempo di salvezza e in questo tempo provate ad impastare la cenere e farla diventare carne viva di salvezza. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Adesso faremo un attimo di silenzio. Poi io e i sacerdoti ci mettiamo al centro, voi verrete davanti come per ricevere la comunione, ma ricevete le ceneri. Laura mi ha detto, ma che devo dire quando, pure in testa, quando ricevo le ceneri? Tu che dici? Non devi dire niente, devi liberare il tuo cuore e devi metterti nell'atteggiamento di chi dice, Signore, sono nelle tue mani, fa di me quello che tu vuoi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.